Buongiorno a tutti voi. Stamattina abbiamo da affrontare un percorso particolare, un percorso che si trova nel capitolo 8 di Ebrei, e è sempre qualcosa di particolare perché ogni volta che noi ci apprestiamo a studiare una porzione del Vangelo, troviamo sempre qualcosa di meraviglioso e veramente grande. E anche questo capitolo ci insegna molte cose, ci fa vedere una realtà che forse delle volte noi non consideriamo giustamente, ma con poca superficialità, con poca attenzione. Leggiamo un po' questi 13 versetti che si trovano nel capitolo 8. Questo capitolo è composto da due parti. La prima parte è il commento, o meglio la spiegazione che dà l'autore, mentre poi c'è una seconda parte che lui prende come esempio dal profeta Geremia per eccellenza, perché e vuole spiegare alcune cose di cui tratta appunto questo capitolo. Leggiamo dal versetto 1 e dice: ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, e perciò è necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che rappresentazione e ombra delle cose celesti. Come Dio disse a Mosè, quando questi stava per costruire il tabernacolo: guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora però egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore, è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non ci sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto. Non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto. E io a mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che feci con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, scriverò sui loro cuori e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore? Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo, ora quello che diventa antico invecchia ed è prossimo a scomparire. Io credo che quando viene letta questa epistola, pensate a questi credenti ebrei, c'era molta roba, molta enfasi, e soprattutto stava sconvolgendo un po' tutto quello che la maggior parte delle persone che erano timorate di Dio sotto certi aspetti avevano a mente e che volevano mettere in pratica. Comunque, il capitolo 8 inizia con un'affermazione molto forte. Proprio l'autore vuole a un certo punto esaltare questo discorso più di quello che è stato fatto in precedenza. Perché leggiamo testualmente queste parole, proprio dal versetto 1. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Che cosa voleva dire l'autore? Voleva sottolineare proprio un punto essenziale, un punto focale. Perciò lui dice che siamo giunti, in poche parole, al nocciolo della questione. Dice, come abbiamo visto da tutti i capitoli precedenti, a questo, dice, sì, abbiamo fatto una premessa, se così possiamo, ma oggi su questo testo è il nocciolo della questione, è il punto focale. Egli non sta riassumendo quello che si è detto finora, ma sta enunciando l'argomento principale, la cosa più importante, che desidera affrontare proprio attraverso questa epistola, attraverso questa lettera. E lui afferma che cosa? Abbiamo un sommo sacerdote. C'è una nota di trionfo in questa, quando dice queste parole. Cioè, non dice, noi abbiamo qualcosa di importante, no, abbiamo un qualcosa di estremamente importante. E questo ci fa pensare un po' quello che a quel tempo poteva succedere tra, diciamo, i giudei professanti e i giudei credenti, o meglio cristiani, ok? Credo che ci siano stati dei momenti in cui c'è stato un parlare, o meglio anche un po' dibattito tra di loro. Questa è una risposta un po' che lui voleva dare a chi? A quei giudei che in certo modo irridevano i primi cristiani. E quali cose potevano dire questi giudei ai primi cristiani? Noi abbiamo il tabernacolo, noi abbiamo il sacerdozio, noi abbiamo le offerte, noi abbiamo le cerimonie, noi abbiamo il tempio, noi abbiamo le meravigliose vesti sacerdotali, tutte cose che volevano in certo qual modo dimostrare una differenza. Poi però dice, noi abbiamo questo, ma voi che cosa avete? I credenti però a loro volta potevano replicare con piena fiducia che cosa? Sì, voi avete le ombre, ma noi abbiamo la realtà. Poi vedremo meglio che cosa significa questo. Dice, voi avete le ombre, ma noi abbiamo una realtà vivente, visibile. Voi avete le cerimonie, ma noi abbiamo Cristo. Voi avete le figure, ma noi abbiamo la persona. E il nostro sacerdote, dicevano questi cristiani, si è seduto alla destra della maestà nei cieli. E nessuno ebbe mai un posto di onore e un potere simile. Nessuno. Non se ne è parlato in passato che un sacerdote abbia avuto questo onore. Solo Gesù. E infatti nel versetto 2, questo vedremo gradatamente, come lui svolge questa cosa, proprio versetto per versetto, per comprendere bene questo messaggio. Dice egli serve il suo popolo nel suo santuario, nel santuario celeste, non nel santuario che era lì il Tempio. Guardate bene, quando vengono scritte queste cose, ancora era presente il Tempio a Gerusalemme. Da lì a poco il Tempio non ci sarebbe stato più. Che cosa vuol dire questo? Che Dio portava avanti il suo piano. Il Tempio terreno viene tolto di mezzo. E allora questi credenti dicono, lui serve questo nostro sommo sacerdote, cioè Gesù Cristo, in un tempio celeste, non fatto di mani d'uomini. E questo è il vero tabernacolo. Questo è quello vero, non quello terreno. Infatti, non era che una copia e una rappresentazione, come detto nel versetto 2. Quello che Mosè aveva fatto era una copia, una rappresentazione, ma non era quello vero. Il vero tabernacolo fu eretto dal Signore e non da un uomo, come invece quello terreno che la maggior parte delle persone vedevano. E noi sappiamo molto bene che anche nel libro degli Atti viene ripreso questo concetto. In Atti capitolo 7, da 48 a 49, dice: l'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomini, come il profeta dice. E questa era Isaia. E difatti, chi è che dice questo? Si fa riferimento a quello che ha detto Isaia. Versetto 49 dice: il cielo è il mio trono. Queste sono le parole che il profeta Isaia ha trasmesso al popolo di Israele. Dice: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore, e quale sarà il luogo del mio riposo? Questo in Isaia 66:1-2 dice: non c'è un edificio dove io posso stare, o qualche edificio che mi possa contenere. Era una raffigurazione, era soltanto un qualcosa, una parvenza, ma non era quello vero, non era il tabernacolo vero. Proseguendo, l'autore raffigura sempre di più qualcosa di importante, perché dice che una delle principali funzioni del sommo sacerdote, quello terreno logicamente, è di offrire doni e i sacrifici. Difatti, i sacrifici erano che cosa? Offerte che comportavano l'uccisione di un animale. Questo faceva un sacerdote, o me, il sommo sacerdote. Non faceva altro. E lo scrivente qui dice ancora, nel versetto 4, dice: questo versetto, il versetto 4 specialmente, allude all'interrogativo riguardo a ciò che Cristo ha da offrire. Lamentiamoci semplicemente una cosa, che sulla terra egli non sarebbe stato un candidato idoneo, non sarebbe capace, sarebbe stato idoneo a fare il sommo sacerdote, quello terreno. Perché? Perché Gesù discendeva dalla tribù di Giuda, non della tribù di Levi, e neanche faceva parte della famiglia di Aronne. Quindi poteva frequentare, pensate, solo l'area circostante del Tempio e non il luogo santo e neanche il luogo santissimo. Quando Gesù andava al Tempio, rimaneva nelle circostanze, si può dire, non poteva entrare dentro con nessun titolo, perché dal punto di vista umano lui non aveva nessun diritto, nessuna possibilità. E vediamo appunto che nel versetto 5 dice: nelle intenzioni di Dio il tabernacolo, descritto appunto a Mosè, che diede l'informazione Dio stesso a Mosè, non doveva essere il santuario definitivo. Esso non era che una rappresentazione o un'ombra. E questo quello che viene appunto spiegato ed esaltato a questi ebrei. Ci guardate che quello che voi fino adesso avete usato non è la realtà. Cioè, tutto questo finirà. E difatti da lì a poco scompare il Tempio. Il Tempio è stato distrutto. E sappiamo anche che Gesù, quando è andato sulla croce ed è morto, nel momento in cui lui ha dato il suo spirito, la cortina del Tempio si è spezzata, si è rotta. Quella tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo aveva aperto una breccia, ha aperto una nuova realtà. Allora, perché lo scrittore ribadisce questo aspetto con tanta forza? Perché mette l'enfasi su questo aspetto così importante? Perché logicamente, come abbiamo visto, gli ebrei ci tenevano a questo. Ma semplicemente lui lo faceva per imprimere nella mente di tutti coloro che fossero stati tentati di fare ritorno al giudaismo l'idea che così facendo avrebbero lasciato la sostanza per un'ombra, avrebbero lasciato la realtà di Cristo per qualche cosa che diventava evanescente, perché non ci sarebbe stato più. E adesso credo che siamo al punto focale. Proprio, secondo me, il punto centrale è questo versetto, il versetto 6. E noi scopriamo da questo versetto un qualcosa di importante e fondamentale. Che cosa dice? A questo punto nasce la domanda spontanea: qual era il ruolo di Gesù Cristo? Meglio ancora, come deve svolgere la sua attività di un ministero tanto eccellente, non paragonabile a nessuna attività umana? È stato detto che Gesù era il sommo sacerdote per eccellenza. E che cosa doveva fare? Che cosa doveva fare Gesù? Di più. Adesso, proprio in questo versetto, troviamo uno dei grandi argomenti della Bibbia, cioè il nuovo patto di Dio. Il nuovo patto di Dio. Qui c'è, come si suol dire, un po' la rivoluzione, qualcosa che viene stravolto. Questo patto è un patto fra Dio e l'uomo. Ma le clausole sono stabilite solo ed esclusivamente da Dio. Possiamo fare un esempio? Nella vita ci sono almeno due tipi di patti. I patti in cui entrambe le parti stabiliscono la clausola e concordano. Per esempio, ne so, quando uno compra o vende una casa, vedi Enrico, ci sono le clausole, no? Si mettono d'accordo, no? Prima di questa cosa. Poi invece ci sono i patti in cui le clausole sono stabilite da una sola parte. Solo uno stabilisce. Ma entrambe le parti concordano. Uno lo stabilisce, ma entrambe le parti concordano. Di solito questo tipo di patto è definito testamento. Il testamento è un tipo di patto che uno stabilisce le regole e l'altro non le può cambiare. Il patto di Dio è del secondo tipo, cioè un testamento, perché Dio stabilisce le clausole e le condizioni. L'uomo può scegliere di accettare il patto o rifiutarlo. Può fare solo questo. Questo tipo di patto può essere paragonato alla volontà o al testamento di una persona. E sappiamo che i destinatari del testamento non possono cambiare le clausole, ma possono accettare o rifiutare l'eredità. Queste possono fare. Questa è l'opinione, sono le opzioni. Non possono cambiare le regole. Ma nel versetto 6, ecco perché dico che è fondamentale questo versetto, troviamo anche un'altra cosa, il sostantivo mediatore. Poniamo bene in mente questo nome. Cos'è un mediatore? Non so se a voi vi è mai capitato di avere a che fare con un mediatore o sapete la definizione di un mediatore. Io ho guardato un po' sui vari siti in cui si spiega questo e viene detto, ci sono almeno due opzioni, dice, la prima è persona o ente che intervenga per determinare l'incontro e l'accordo di due parti, specie in ambito commerciale o diplomatico, per cui questo mediatore ha questo compito di mediare. La seconda invece è un'estensione, così possiamo dire, figurativa. Dice, elemento determinante nello stabilire un rapporto di conciliazione o di compromesso. Per cui stabilisce per arrivare a un accordo. Ma in effetti chi è e che cosa fa il mediatore? Il mediatore è una persona che aiuta le parti in lite. Le parti che sono in lite. Non che sono d'accordo, che sono in lite. E trova l'accordo e risponde a determinati requisiti. Quindi impariamo che il mediatore ha un ruolo importante. Il termine mediatore, come abbiamo visto, è una persona posta fra due parti, che serve da conciliatore. O meglio, il mediatore è un negoziatore, un intermediario o un arbitro, se così possiamo dire. Questo è quello che Gesù fa. Ma non con la differenza rispetto a un mediatore umano, che Gesù Cristo è il mediatore perfetto, scelto da Dio come intermediario tra Dio e l'uomo. Non ce n'è un altro che possa compiere quello che fa Dio, che fa Gesù. È unico, è perfetto. E questo lo dice anche Paolo quando scrive a Timoteo, vediamo in Prima Timoteo 2,5, dice infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ed è importante questo, vedete come è centrale, come veramente ruolo determinante, il mediatore, Gesù il mediatore. Allora, come abbiamo visto, no, che questo mediatore deve dipanare anche delle liti, o una lite, cioè che tipo di lite esiste tra Dio e l'uomo? Esiste una lite tra Dio e l'uomo? Hai voglia se esiste una lite. Romani 5,9, tanto più dunque, dice Paolo, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Salvati dall'ira. E chi era questa persona che aveva un'ira contro l'uomo? Dio. E difatti, più avanti, sempre in Romani 5, 10 è scritto: se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Un'ira che portava a delle conseguenze gravi, delle conseguenze veramente forti. E quest'ira ci aveva resi nemici, aveva reso nemico l'uomo a Dio. Ecco perché Dio era arrabbiato. Anche in Romani 1,8, 1,18 è scritto: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Per cui vedete che l'opera dell'uomo ha creato inimicizia con Dio, ha creato frizione con Dio, ha creato qualcosa di, come si possiamo dire, una guerra tra Dio e l'uomo. Il versetto 7 ci fa pensare a qualcosa di ancora più profondo, se così possiamo dire, perché il nuovo patto è stato necessario per sostituire il primo patto, in quanto non era perfetto, viene detto. Questo primo patto non era perfetto. Questa affermazione può sembrare un po' come se Dio avesse sbagliato i calcoli. Se avesse detto facciamo questa prova con questo patto, ma non ha funzionato. Come se Dio avesse confezionato un patto non perfetto. Ma in realtà il primo patto non è riuscito a stabilire un rapporto ideale tra l'uomo e Dio. Questo rapporto che si è guastato. Abbiamo visto che alla fine l'uomo si è messo, se così possiamo dire, contro Dio. Il versetto 8, in realtà, l'autore afferma che il problema non risiede nel primo patto in sé. La legge è santa, dice, è scritto ai Romani, no? E il comandamento è santo, è giusto e buono. Com'è possibile che questo che dovrebbe essere santo, buono, alla fine non funziona? Il problema consisteva nelle persone a cui la legge era stata data. Chi è che aveva ricevuto questa legge? O meglio ancora, chi è che aveva ricevuto questo patto? Il primo patto si fonda sulla promessa dell'ubbidienza dell'uomo, come è scritto in Esodo 19,8. Cioè, l'uomo, meglio ancora, in questa circostanza il popolo di Israele doveva in qualche modo che cosa fare? Ubbidire ai comandamenti di Dio. E noi leggiamo proprio nel versetto 19 capitolo 19 di Esodo, dice: tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il popolo ha fatto questo? No. Il popolo si è sviato continuamente. Ma il popolo non è solo il popolo di Israele. Ricordate che il popolo di Israele, sì, è il popolo di Israele, ma in sintesi che cos'è? È l'uomo. L'uomo che funziona così. È l'uomo che si perde, che si svia. Difatti l'autore, come abbiamo letto nel brano che tutto quanto il brano che abbiamo letto del capitolo 8, citando il profeta Geremia, proprio dal versetto 8 al versetto 13, l'autore intende dimostrare come nelle scritture ebraiche, perché Geremia quando ha scritto queste cose le ha scritte al popolo di Israele e loro conoscevano quello che era scritto, che aveva scritto Geremia, perché era per volontà di Dio. Dio avesse promesso un nuovo patto, cioè già veniva preannunciato un nuovo patto, una nuova situazione. Quindi gli israeliti erano informati di questo nuovo patto, ma non solo. Ricordiamo quando il Salvatore passò il calice del vino ai suoi discepoli. E questa è una cosa fondamentale che noi dovremmo ricordare sempre, ogni volta che prendiamo queste cose, questi elementi. Questo è il calice del nuovo patto, dice Gesù. Questo è il nuovo patto. Perché? Perché era fatto nel suo sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Prima Corinzi 11:25. Non è un modo di fare la Santa Cena. È un ricordo fondamentale. È basilare. Perché è il ricordo del nuovo patto, della nuova situazione, di un nuovo tipo di piano che Dio ha posto davanti all'uomo. Il Signore disse chiaramente che il nuovo patto non sarebbe stato come il primo, perché il popolo non ha perseverato nel patto e il Signore dice: io non mi sono più curato di loro. Quando il popolo non ha più ubbidito, il Signore non è che li ha costretti. Vabbè, dice: volete fare la vostra vita, la vostra... fate, io non ci penso più a voi. Vi prendete le conseguenze. E dopo i giorni della disubbidienza degli israeliti, egli metterà le sue leggi nelle loro menti, così che le conoscano, le scriverà nei loro cuori, così che le amino. Essi desidereranno ubbidire non per timore della punizione, ma per amore del Signore. Questa è la nuova realtà. Questo è proprio il nuovo patto. E questo modo di, come Geremia diceva, era una realtà che ancora non si era verificata, ma che ha promesso Dio che questo si sarebbe verificato, che questo sarebbe entrato in funzione, che questo avrebbe dato risultati diversi. Il nuovo patto, inoltre, comprende la conoscenza universale del Signore, e questo avverrà durante il glorioso regno di Cristo, cosa che ancora noi non abbiamo avuto, ma che avverrà. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, questo è Isaia che dice, il capitolo 11, versetto 9, tutti mi conosceranno. Non abbiamo avuto ancora questa realtà, ma arriverà, come appunto è stato profetizzato da Isaia. Ma la notizia più bella è che il nuovo patto promette misericordia agli uomini iniqui e il perdono eterno dei loro peccati. Questa è la cosa più importante, il perdono dei peccati. Infatti la legge non era in grado di risolvere il problema del peccato, essa provvedeva alla sua espiazione, ma non alla sua rimozione. Il tabernacolo ebraico, in cui si facevano delle funzioni, che cosa facevano? Facevano queste espiazioni, ma che cos'era un'espiazione? L'espiazione viene proprio dal verbo coprire, per cui i sacrifici prescritti dalla legge rendevano l'uomo puro dal punto di vista cerimoniale, ma una siffatta purificazione, quello che facevano in quella circostanza, che era una circostanza rituale, era soltanto esteriore, non toccava la vita interiore dell'uomo, essa non forniva alcuna purificazione morale né pulsiva la conoscenza dell'uomo. Per cui era soltanto un aspetto esteriore e non aveva una funzione forte, interiore. La cosa che che possiamo dire questa mattina, o meglio ancora, che possiamo mettere in pratica anche, e vedere un po' il raffronto tra il vecchio patto e il nuovo patto. E soprattutto come possiamo applicarlo. Il vecchio patto che cosa comportava? Sacrifici fatti dagli stessi peccatori. Il nuovo patto invece che cosa dice? Cristo offrì se stesso come sacrificio. È Gesù che ha offerto se stesso. Guardate che differenza. L'applicazione. Caro fratello, care sorelle, Cristo è morto per te. È questa una realtà importante che noi dobbiamo veramente comprendere e praticare e nella nostra quotidianità, pensare che Cristo è morto per me, per noi. Ancora, il vecchio patto si basa su un luogo fisico dove recarsi per adorare. Invece il nuovo patto si basa sul regno di Cristo che è nel cuore del credente. L'applicazione, Dio è direttamente coinvolto nella tua vita. Direttamente coinvolto. Non escluso, ma direttamente coinvolto. Il vecchio patto era un modello. Il nuovo patto in Cristo una realtà. L'applicazione sta proprio in questo, possiamo avere fiducia nelle promesse di Dio. Perché Dio ha fatto delle promesse e su quelle promesse noi andiamo avanti e soprattutto viviamo. Il vecchio patto è promessa limitata, mentre il nuovo patto le promesse sono illimitate, non hanno un limite. L'applicazione è questa, Cristo ha rispettato il patto mentre le persone non potevano farlo. Cristo ha rispettato il patto. Ancora, nel confronto è limitato, il vecchio patto era limitato l'accesso a Dio. Il nuovo patto invece l'accesso è illimitato a Dio, non ci sono limiti. L'applicazione è Dio disponibile personalmente, proprio personalmente. E questa è la cosa più bella, perché ognuno può stabilire un rapporto personale con Dio. Ancora un confronto sul vecchio patto basato sulla paura, mentre il nuovo patto è basato sull'amore e sul perdono. L'applicazione è il perdono fa in modo che le nostre inadempienze non distruggano il patto. Le nostre inadempienze, i nostri errori, i nostri peccati non distruggono il patto. Il patto permane. Il vecchio patto sacrifici comuni. Il nuovo patto sacrificio definitivo. Quello che ha fatto Gesù sulla croce. Non ce n'è bisogno di un altro. Alcuni dicono che ogni volta si rinnova il sacrificio di Gesù. Non è vero. È successo una volta e quello è l'applicazione. Il sacrificio di Cristo fu perfetto e definitivo. Mentre il vecchio patto ci dice ancora che il perdono era un perdono da meritare. Mentre il nuovo patto dice un perdono offerto gratuitamente. L'uomo non deve fare niente. E la pratica qual è? Abbiamo un perdono vero e completo. Non qualcosa di esteriore, non qualcosa che è soltanto figurativo, ma è interiore. Il vecchio patto da rispettare era qualcosa da fare annualmente, da ripetere, ogni anno si faceva questo. Mentre il nuovo patto è completo nella morte di Cristo. E quello, basta, comprende tutto. La parte pratica è la morte di Cristo è stata necessaria per perdonare il tuo peccato, il mio peccato, il nostro peccato. È stato necessario per fare questo. Il vecchio patto era, se così possiamo dire, dominato dallo sforzo umano, perché si dovevano fare alcune cose, sacrifici e cose del genere. Invece il nuovo patto, la grazia di Dio. Nella grazia di Dio noi abbiamo qualcosa di immenso, e nella parte pratica segna l'inizio dell'amore di Dio per te, proprio attraverso questa grazia che Dio ci ha concesso per mezzo del Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu ci hai dato un mediatore, ma soprattutto hai permesso attraverso questo mediatore di avere pace con te, perché noi abbiamo e avevamo bisogno di fare pace con te. Signore, grazie per questo, grazie perché il nostro modo di fare aveva rovinato il rapporto tra l'uomo e il creatore, tra la creatura e il creatore. Signore, grazie che tu hai provveduto a questo, hai provveduto in modo meraviglioso, ma soprattutto con un atto d'amore. Ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.